Cari ragazzi, proviamo a fare un attimo il punto sulla poesia del Novecento. Cercherò di darvi attraverso una serie breve di file audio in formato MP3 alcuni dati soprattutto utili per meglio comprendere gli autori più problematici del Novecento, ovvero Giuseppe Ungaretti ed Eugenio Montale. Partiamo da Giuseppe Ungaretti, partiamo dalla sua vita e vedremo che la sua vita può essere compendiata, può essere sintetizzata all'interno di quanto l'autore scrive in una delle sue poesie più famose, tratta dalla raccolta Il Porto Sepolto. La poesia si intitola I fiumi. All'interno di questa poesia c'è sostanzialmente tutta la carta d'identità e tutti i passaggi geografici che hanno contraddistinto la sua vita dall'infanzia fino alla Prima Guerra Mondiale, combattuta lungo la linea dell'Isonzo in Friuli tra Italia e Austria. Giuseppe Ungaretti, quindi partiamo dal suo fiume d'origine, ma che non è il fiume che gli dà i natali, che lo fa nascere, è il fiume che fa nascere la sua famiglia. Quindi partiamo da Lucca, partiamo dal fiume Serchio. Il fiume Serchio bagna Lucca e l'avevamo già intercettato leggendo alcuni poemi tratti da Alcione di D'Annunzio. Per Ungaretti, il fiume Serchio è il fiume al quale hanno attinto l'acqua tutte le generazioni che hanno preceduto la sua, quindi non soltanto i suoi progenitori, ma anche suo padre e sua madre, i quali avevano lasciato l'Italia, migranti anche loro, per recarsi in Egitto. Si erano stabiliti ad Alessandria d'Egitto, la città in cui Ungaretti nacque nel 1888, proprio per inseguire una possibilità di miglioramento economico derivante dal fatto che il padre era stato assunto come sterratore, come praticamente muratore, per capirci, all'interno degli scavi del canale di Suez. La madre era invece panettiera. Il padre purtroppo per Ungaretti muore nel 1890, quindi quando Giuseppe ha soltanto 2 anni. Nonostante questa perdita, nonostante i problemi, i traumi derivanti da questa stessa perdita, il poeta riesce a compiere un buon percorso di studi grazie ai guadagni della panetteria di famiglia. Viene iscritto all'interno di un prestigioso collegio di una scuola svizzera che ha proprio sede ad Alessandria d'Egitto, nella quale entra a contatto con una serie di ragazzi che saranno la futura classe dirigente non soltanto egiziana ma europea, perché sono tanti i ragazzi che provengono dal nostro continente. Dopo aver terminato i suoi studi all'interno di questo collegio, inizia a leggere e a frequentare la poesia, soprattutto quella simbolista, soprattutto quella dell'area, diciamo così, attorno a Baudelaire, a Mallarmé, a Verlaine, che saranno sostanzialmente la grande passione della sua vita a livello poetico. Nel 1912 lascerà l'Egitto, quindi è già un ragazzo sostanzialmente fatto e finito a 23 anni, quasi 24. Si reca per qualche tempo in Italia, ma poi lascia dopo pochi mesi la nostra nazione per trasferirsi un'ulteriore volta a Parigi, dove intende laurearsi alla Sorbona, all'Università della Sorbona, e dove frequenterà anche una serie di seminari, una serie di lezioni tenute da un grande filosofo francese, Henri Bergson, scritto in italiano. Bergson fu un filosofo importantissimo per la cultura e per la letteratura del primo Novecento europeo, non soltanto italiano, perché a lui dobbiamo il concetto di tempo come durata, ovvero il tempo non ha soltanto una durata cronologica, un'ora non vale un'ora, non sono 60 minuti nel suo modo di pensare. Secondo Bergson il tempo è durata, cioè è una durata psicologica. Noi se facciamo un'azione, un'attività molto molto divertente che ci piace molto, riconosciamo psicologicamente la durata di 10 minuti a un'ora, un'ora che ci ha fatto stare bene. Se invece in quell'ora noi siamo sottoposti a una serie di interrogazioni oppure dobbiamo seguire una lunghissima lezione di qualsivoglia materia, quell'ora, pur durando sempre 60 minuti, nella nostra mente ne durerà magari il doppio, il triplo. Ecco, di fronte a questo concetto, a questa concezione del tempo, è chiaro che l'idea poetica di Ungaretti matura alquanto. E matura alquanto anche perché a Parigi Ungaretti conosce un numero molto elevato di personalità che diventeranno grandi o scrittori o artisti o musicisti. Parliamo di Guillaume Apollinaire, poeta, parliamo di Modigliani, lo scultore italiano molto famoso che all'epoca stava anche lui a Parigi, parliamo di Braque, Georges Braque e di Pablo Picasso, due tra i massimi pittori del primo Novecento. E quindi all'interno di Parigi egli entra anche a contatto con una corrente letteraria assolutamente italiana, ovvero il futurismo, che vede presente proprio nella capitale francese il suo massimo esponente, ovvero Filippo Tommaso Marinetti. I due legheranno, diventeranno amici e negli anni tra il 1912 e il 1915, ovvero gli anni di permanenza a Parigi di Ungaretti, quindi gli anni di permanenza a Parigi presso il fiume Senna, che il nostro Ungaretti ricorderà nella poesia I fiumi, avremo, diciamo così, la perfetta maturazione artistica di questo letterato. Quando tornerà in Italia tra il 14 e il 15, sicuramente non rimarrà indifferente alla polemica che era nel frattempo scoppiata nella nostra nazione e che divideva in due l'Italia, ovvero da un lato gli interventisti, coloro i quali volevano intervenire a tutti i costi all'interno della Prima Guerra Mondiale, che nel frattempo era già scoppiata da circa 6 mesi, e invece i neutralisti, coloro i quali che volevano a tutti i costi che l'Italia rimanesse fuori dal conflitto bellico. Essendo ripieno degli ideali di guerra, di bellicosità, di velocità, di forza tipici del movimento futurista, Ungaretti decide di andare sotto le armi. Nel momento in cui l'Italia entra in guerra, il 24 di maggio del 15, egli viene inviato come soldato semplice di fanteria presso l'area del Carso, ovvero tra le città di Gorizia e Trieste. Lì le cose cambieranno molto per la sua vita, perché già nell'anno successivo, nel 1916, pubblicherà la prima raccolta in sole 80 copie della sua lunga carriera poetica, che si intitola Il Porto Sepolto. Il Porto Sepolto sarà più volte rielaborata, infatti avrà una prima riedizione non appena finita la guerra, nel 1919, cambiando il titolo ma mantenendo una buonissima parte, anzi arricchendo la parte iniziale di Il Porto Sepolto a livello poetico, e questa raccolta pubblicata nel 19 assumerà il titolo di Allegria di naufragi, un ossimoro, un accostamento voluto tra due parole che non hanno alcuna attinenza, l'allegria e la gioia, il naufragio invece la tragedia. Questa raccolta sarà ulteriormente rielaborata e conoscerà l'edizione definitiva nel 1931 con un nuovo cambiamento di titolo. Da Allegria di naufragi diventerà semplicemente L'Allegria. Nel 1933 uscirà invece una nuova raccolta poetica che Ungaretti ha scritto più o meno negli anni in cui, parliamo degli anni 20, si era trasferito a Roma una volta terminata la guerra. In quegli anni egli si era iscritto al Partito Nazionale Fascista e molto probabilmente questo tipo di scelta la dobbiamo alla sua inclinazione, alla sua indole molto molto rivolta alla ricerca di un ordine sia fisico sia metafisico della realtà. E diciamo metafisico perché alla fine degli anni 20 Ungaretti va incontro ad una forte crisi spirituale che, dopo una permanenza presso un monastero di Subiaco vicino a Roma, lo porterà a riabbracciare il cristianesimo, il cattolicesimo. Quindi sono anni, gli anni 20 e gli anni 30, molto ricchi di novità. Nel 1930 gli nasce anche l'unico figlio maschio, Antonietto, il quale avrà una vita molto breve purtroppo per lui, ma sembrano gli anni 30 anni decisamente interessanti, non soltanto perché ha pubblicato nel 1933 la raccolta Sentimento del Tempo, e qui probabilmente in questo titolo scorgiamo un po' la riflessione sul tempo come durata fornitagli da Bersan, di cui abbiamo parlato qualche momento fa. Nel 1936 gli viene offerta una cattedra di lingua e letteratura italiana a San Paolo del Brasile. Allora, il nostro Ungaretti decide di portare là tutta quanta la famiglia, ma sarà una scelta per certi versi, sia umanamente, sia privatamente, sia pubblicamente, non così favorevole, perché a San Paolo morirà a 9 anni per una banalissima appendicite non curata il figlio Antonietto, e nel 37 invece il nostro Ungaretti perderà anche il fratello. È chiaro che sono anni durissimi per lui, perché da un lato a livello familiare ha questi due gravissimi lutti. Dal punto di vista pubblico, ciò in cui lui aveva sempre creduto, ovvero l'ordine del fascismo, sta poco per volta venendo smantellato, con l'inizio della Seconda Guerra Mondiale, che parte il 1° di settembre del 1939, l'invasione da parte di Hitler della Polonia. Nel 1942 rientra in Italia, qui ottiene una cattedra presso l'Università di Roma, La Sapienza, sempre di lingua e letteratura italiana, e chiaramente sarà circondato di grandi onori proprio perché molto vicino a Mussolini. È chiaro che dopo il 25 di luglio del 43, quando Mussolini crollerà e sarà sostanzialmente privato del suo potere, anche la fortuna e la fama di Ungaretti saranno oscurate, perché alla fine della Seconda Guerra Mondiale, nel 45, rischia di perdere il posto di docente presso la facoltà La Sapienza di Roma, e una serie di studiosi, tra i quali anche numerosi antifascisti, si muovono presso il Ministero della Pubblica Istruzione per evitare che questo avvenga. Nel 1947 Ungaretti pubblica praticamente quella che è una raccolta che commenta, che riflette sugli anni della guerra, sia sul dolore personale sia su quello collettivo della guerra, il dolore personale naturalmente derivatogli dalla morte del figlioletto Antonietto. Ecco, all'interno di queste opere degli anni 30 e 40, quindi sia nel sentimento del tempo sia all'interno del dolore, assistiamo a una sorta di ripresa della grande tradizione poetica italiana, e dal verso libero che aveva fatto proprio all'interno del Porto Sepolto, poi l'Allegria, si torna al rispetto delle normali strutture metriche, per cui il settenario, l'endecasillabo, insomma tutto ciò che fa parte della grande tradizione italiana. Negli anni 50 e 60 escono ancora La Terra Promessa nel 1950, e nel 60 Ungaretti, negli anni 60 Ungaretti è uno dei personaggi pubblici più presenti nel dibattito sui giornali, in radio, e anche nel momento in cui si iniziano a muovere le prime trasmissioni televisive. Nel 1968, pur avendo una visione politica completamente diversa, simpatizzò con i giovani che protestavano in piazza per ottenere un nuovo mondo, svincolato dalle tradizioni dei padri, svincolato dalle tradizioni di controllo sulle giovani generazioni, che fino a quel momento si erano sempre ripetute di anno in anno. Morirà nel 1970, non prima di aver dato alla luce con l'editore Mondadori l'opera omnia della sua poesia, chiamata Vita d'un uomo, che uscirà nel 1969.